Buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, è sempre brutto, cioè è sbagliato più che brutto dover parlare in assenza di altri, però quando poi è successo noi abbiamo coinvolto la persona in questione. Io sinceramente, prima di cominciare a dibattere su tanti argomenti che sono molto validi, volevo dire che mi delude. Allora, vivo Napoli in due modi, da napoletano, immagino anche lei. Dal punto di vista delle, che è la stragrande maggioranza delle persone che amano questa squadra, che tifano in maniera sana, mi emoziono per loro, guardo la mia famiglia fare il conto alla rovescia, dire ma che davvero sta succedendo, i tifosi per bene essere contenti, dire sì però continuiamo a essere scaramantici, qualcuno che fa qualche scaramanzia, poi si godono Osimhen, si godono il Napoli, mi piace vedere anche comunque il Napoli che racconta storie sul campo meravigliose, poi però c'è qualcuno all'interno della stampa, chiamiamolo così, che secondo me invece di pensare a raccontare questa bellissima, meravigliosa storia, non fa altro che continuare ad accendere veleni, mettere naso in casa altrui, ergersi a paladino di giustizie che di cui nessuno sente il bisogno, qua nessuno sente di dover avere un rappresentante del popolo, anche perché il popolo è bello perché è vario, è vasto, a Napoli ci sono tanti tifosi della Juventus, del Milan, quindi io conosco alcuni dell'Inter, della Fiorentina anche e del Torino. Non lo so, le lascio un po' di spazio iniziale, direttore, per tirar fuori quello che pensa di questa situazione.
Ma guarda, Vincenzo, io vivo come te, in maniera analoga, diciamo, queste sensazioni, queste emozioni, perché come ho goduto per il Napoli di Maradona dell'87, quello del 90, insomma, ho goduto per le imprese del campione, per la città stessa in cui sono nato, così mi fa piacere adesso, perché lo devo negare, che il Napoli possa arrivare fino in fondo in questa avventura, in questo campionato. Ma comunque, cioè, lo vivo con quella, come dire, orgoglio cittadino delle mie origini e anche con il distacco che mi è dato dalla professione, perché poi ho seguito diciamo tantissime squadre, sono entrato in tantissimi ambienti, per cui non dico mi affeziono, ma in ogni caso poi alla fine veramente resto innamorato del calcio in assoluto. Resto innamorato delle belle prestazioni, delle belle partite, quindi a volte mi risulta difficile entrare un pochettino nella testa dei cosiddetti tifosi giornalisti ultra, cioè di coloro che in qualche modo cercano di dare un limite deontologico agli altri e non si guardano allo specchio, cioè quello mi fa impressione, cioè sentire a volte dei colleghi, tra virgolette colleghi, che parlano di deontologia nei confronti di giornali o giornalisti che secondo loro dovrebbero essere scandalizzati, ma scandalizzati da che cosa? Da una vicenda che, come per Calciopoli, in qualche modo si è risolta per ora in un qualcosa che ha lasciato l'amaro in bocca a tutti per la violenza, la velocità con cui è stato stabilito un qualche cosa che chiaramente avrà poi dei tempi assestamento. Ma a me dispiace questo indice morale, questa etica che non appartiene a coloro che fanno delle trasmissioni che sinceramente dire che sono da disturbati è anche poco, come a loro volte definiscono coloro che intervengono, diciamo, di altra sponda nelle loro trasmissioni. Qualcuno magari dovrebbe suggerire a costoro di rivedersi, di rileggersi, di riascoltarsi, per capire come quel limite che fu poi stabilito con una clamorosa sentenza a proposito del processo del lunedì, cioè che determinate trasmissioni costituiscono opere di cabaret e quindi non si può essere seri nel perseguire diciamo con delle querele un fatto che serio non è, o perlomeno non è trattato con serietà. Da costoro, come dire, che in qualche modo si ergono a giudici, noi dobbiamo sentire la lezioncina su cosa è etico o non è etico. Costoro che fanno, che in qualche modo speculano, lucrano su una difesa di Napoli che nessuno gli ha chiesto. Ma chi è che ha chiesto? Cioè, Napoli ha bisogno di difensori, io me lo domando ancora oggi. Ma al di là delle stupidaggini, i cori che ci sono sempre stati dall'epoca di Maradona, e quindi quelli che li puoi sottolineare ogni volta e condannare ogni volta, va benissimo, ma rimane in un ambito che mi allargo a dire è sempre nell'odio, nello sfottò calcistico esagerato sicuramente, che appartiene alla, come dire, alla vista che si ha nei confronti di quelli che fanno paura, cioè di quelli che fanno paura calcisticamente. È come un termometro, più senti certi cori, certe cose, più capisci che magari una squadra può essere temuta da un'altra, ma avviene a tra Pisani e Livornesi, avviene tra Bresciani e Atalantini, certo. Avviene tra Veronesi e Juventini, avviene tra Juventini e Fiorentini, ovunque.
Siamo il paese dei Guelfi e Ghibellini, dei Montecchi e Capuleti, direttore, così.
Allora, come dire, sfruttare da un punto di vista di come dire, attività commerciale, questa difesa Masanellana, cioè dalla Masanello della città, sì. È come se la città glielo chiedesse, certo. E addirittura tu farsi in ambito sia sportivo sia generale, pretendendo di dare lezioni ad altri, beh, questo non ci sta proprio.
Poi sulla base di che cosa non si sa, però insomma penso che il messaggio sia chiaro. Ed eventualmente arrivato oppure no, niente, resta poco. L'importante è che chi ci ascolta sa proprio dell'onestà, che deve essere lealtà e onestà, devono essere dei valori che uno deve, e rispetto, devono essere dei valori che in questa professione devono sempre esserci, anche perché chi fa questo mestiere ha una responsabilità, quello del giornalista e del comunicatore ha una responsabilità importante, cioè quella di dare il giusto peso alle cose, quello di non fomentare, soprattutto di non ergersi a paladini, di non avviare delle guerre quasi da religione, di fede, ma invece di riportare tutti al tema principale, che è il protagonista sul campo, che è il calcio. Io ricordo sempre quei meravigliosi servizi di 90° minuto, quando a stento si vedeva il volto del giornalista soltanto nel commento finale, e poi prima era solo la sua voce, le immagini e la bellezza di quel calcio che ci manca tanto, direttore. Direttore, un calcio che ieri ha raccontato cose, cioè in questo weekend ha raccontato cose, che poi ancora si deve concludere questa giornata di campionato, con la Lazio che gioca oggi col Verona, la Juventus alla Rechi, eccetera eccetera, ancora tante tante emozioni da raccontare. Però intanto partiamo da quelle di ieri sera. L'Inter ha dimostrato sicuramente di essere, dopo il Napoli, una delle squadre forse più in forma in questo momento mentalmente e fisicamente, ma al cospetto di un Milan che è letteralmente sparito, soprattutto nel primo tempo, ancora con questa difesa a tre che è stata un po' il tallone di Achille da quando l'ha spolverata fuori Pioli. Come è stata preparata questa partita da Pioli da una parte e da Simone Inzaghi dall'altra addirittura?
Ma hai detto bene, cioè l'Inter è sicuramente la squadra più in forma dietro il Napoli, o perlomeno a livello quasi del Napoli, ma chiaramente distaccata di un abisso. Il Milan è stato sorprendente, perché il primo tempo del Milan forse è stato uno degli squarci di partita più brutti che abbia mai visto da parte del Milan, in assoluto. Cioè, un Milan così brutto raramente mi è capitato di vedere nel primo tempo. Nel secondo tempo, e questa è la cosa che mi lascia perplesso, poi c'è stata una trasformazione, un qualche cosa che evidentemente ha riguardato proprio la formazione, che evidentemente nel primo tempo non era logica, non era una formazione e anche una tattica di gioco adeguata a questa squadra, che non deve mai, secondo me, diciamo, cadere a certi livelli. Hai dei giocatori che possono in qualche modo essere competitivi e li devi mettere subito. Se ci sono dei problemi disciplinari, beh, si risolvono in altra maniera, ma se li metti nella formazione titolare e quindi li hai disponibili, non è che stando in panchina gli dai la punizione, li mandi in tribuna eventualmente, se devi dargli una punizione, altrimenti hai sbagliato formazione. Cioè, questa è la prima sensazione che mi sento di dire. E la seconda è che Pioli in qualche modo è stato accostato l'anno scorso anche allo stesso Spalletti per la qualità di un gioco che in qualche modo era europeo, cioè era molto propositivo, era molto aggressivo nella parte alta della squadra avversaria, sempre una difesa molto alta. Beh, ma insomma, quando il Milan perde questa tranza agonistica, questa grinta, diventa veramente qualcosa di impalpabile, ed è questo che fa un po' paura, cioè nel senso che anche io sono contro il calcio delle figurine, cioè le metti in un posto dei giocatori e pretendi da loro un certo apporto, e sono per il calcio organizzato, ma mi fa spavento questa cosa, cioè che se la squadra non ha quella vis, diciamo, agonistica, quella grinta, in qualche modo scende di 4, 5, 6 categorie, che è una cosa impressionante, cioè viene infilzata proprio come se fosse burro. Questo non va bene. Cioè ci può essere una via di mezzo, ci deve essere una via di mezzo tra la squadra che sta in palla, in forma anche fisicamente, che corre ed è molto compatta, e una squadra che insomma non è in balia degli avversari come sono il mio nelle ultime quattro partite.
Oltretutto, direttore, noi sulla scia anche un po' di questo abbiamo lanciato un sondaggio oggi sul nostro profilo Twitter. Finisce 1-0 il derby della Madonnina, ma tratti imbarazzante il dominio dei nerazzurri contro, soprattutto nel primo tempo, contro un Miranda sempre più in crisi. Pioli merita l'esonero, bisogna continuare con lui. Io onestamente credo che bisogna continuare con lui, perché credo che in questo caso, così come si siano dati dei meriti alla coppia Mazzara Maldini, bisogna dare dei demeriti anche a loro, anche se è vero che forse l'anno scorso è arrivata una vittoria più per mancanza di avversari credibili, o comunque, che ne so, il Napoli ha perso per tanto tempo con i Osimhen per Covid, infortuni vari, non era ancora la squadra che è diventata adesso, e quindi gli altri hanno fatto un po' a gara chi lasciava correre avanti gli altri. Il Milan ha vinto soprattutto più con l'orgoglio e con il gruppo che non, e lo stiamo vedendo adesso, con una qualità. Anche
vabbè,
se
però posso dirti, sì, cioè, non glielo togliamo, cioè,
no,
non
no, togliamo, anzi, con lo scudetto è meritato.
Era bello, cioè, sì, è stato un Milan bello, è stato un Milan piacevole, cioè, veramente giocava a folate, proprio vedevi questi giocatori, Teo Hernandez su tutti, poi tutto girava bene. E questo è il punto, cioè, in quel meccanismo tutti gli acquisti di questa stagione dovevano inserirsi in un meccanismo, come dire, svizzero, cioè preciso, perfetto. Ma se tu inserisci in un meccanismo sfaldato come questo, De Ketelaere, gli Origi, come si chiamano, lì di fascia, che è stato un disastro, contro la Roma, Krančić, una cosa del genere, ecco, ma quelli là, Vranjc, esatto,
sì,
ma questi sono giocatori che secondo me hanno delle qualità, ma vanno inseriti, ribadisco, in un meccanismo perfetto. Guarda la difesa adesso del Milan, ma tre o a quattro che possa essere, e tutti i giocatori che in qualche modo subiscono, perché non c'è più un centrocampo che fa filtro, e gli ingressi degli avversari, ma come fosse Burro, ma pure sono giocatori forti, cioè da un punto di vista tecnico e anche di velocità pura, Calù e Tomori, che insomma non ha giocato, ma nelle prestazioni precedenti era presente, sono giocatori che avevano offerto, soprattutto nella parte finale della scorsa stagione, delle garanzie. Sembrava una coppia insuperabile, che addirittura aveva fatto dimenticare uno come Romagnoli, che invece è ritornato in auge soprattutto alla Lazio. E allora è Chiara oggi, purtroppo, un giocatore che merita il massimo rispetto, non ha quella velocità o quella capacità, può essere uno che può gestire, ma non ha più i tempi una volta, per cui viene preso assolutamente in velocità. E vedi che proprio capito, si è sfaldato. Allora tu dici, ma questi giovani perché li dobbiamo bocciare? Io De Ketelaere non me la sento di bocciarlo, ma se non li inserisci in un meccanismo che è preciso come quello che era l'anno scorso, questi sono mandati allo sbando così, e quindi capisco le loro paure.
E c'è il messaggio del nostro amico tifoso della Lazio, che ha sempre avuto parole negative nei confronti di Simone Inzaghi, che fa il mea culpa e dice: da laziale ammetto che dei buoni risultati, al netto dei buoni risultati ottenuti da lui, insomma, leggo il messaggio così: non ho mai stimato Inzaghi, perché poi a volte vi scappa qualche tastino e quindi si legge male. Come valuta il direttore la sua esperienza all'Inter, dove con la rosa migliore della A ha regalato uno scudetto al Milan ed ora è a meno 13 dal Napoli.
Io credo che sia un po' severo, perché poi alla luce anche, lo devo dire, dei risultati, ma perché dobbiamo essere così severi con questo allenatore? Perché comunque all'Inter ha portato super coppe, ha portato insomma qualche cosa che è importante, non sono sempre cose secondarie, quindi trofei li ha portati anche all'Inter, non ha vinto lo scudetto, è vero. E sono d'accordo sul fatto che oggi criticare il gioco dell'Inter sia ingiusto, cioè oggi l'Inter ha un gioco, ha una sua conformazione, non dobbiamo sempre rimpiangere il Conte, diciamo, di una volta, perché comunque la partita, cioè il derby, lo ha giocato benissimo l'Inter. Inzaghi potrà essere criticato a volte per delle sostituzioni, a volte perché come dire, manca di quella pugnacità che era la caratteristica di Conte, però sinceramente non sta facendo un brutto lavoro. Posso dire al contrario un'altra cosa, che mi sembra che la sua impronta sia ancora molto presente nella Lazio e che Sarri non sia riuscito a scalfirla ancora quella impronta. Cioè io vedo ancora una Lazio che gioca come giocava con Inzaghi, cioè molto accorta nella fase difensiva e capace poi di ripartire in contropiede. Dove sono le quelle triangolazioni che hanno caratterizzato il bel gioco di Sarri al Napoli con la Lazio? Io non l'ho visto ancora. Cioè, è una squadra che cresce piano piano, ma cresce in consapevolezza e in una, come dire, rocciosità che gli aveva dato Inzaghi. E quel timbro è rimasto alla Lazio. E questo timbro Inzaghi sta trasferendo anche all'Inter. Quindi piano con giudicare troppo negativamente. Comunque un allenatore che qualche piccolo successo l'ha portato e un buon lavoro lo sta facendo.
Allora, ci sono poi anche altri audio che stanno arrivando, ma è il tema che tratteremo in un altro caso. Allora, del Napoli abbiamo sfiorato un po' l'argomento. Che cosa si deve dire di più di questa squadra che continua a vincere anche gare dove magari comunque il campo può essere rognoso, l'avversario è difficile, l'avversario diventa te stesso. Possiamo dire che il Napoli ha battuto anche le sue stesse paure, ha battuto anche quel flusso negativo che a volte arrivava dalle partite in casa, ha battuto anche quella caduta che ogni tanto aveva, che ne so, al Mapei Stadium col Sassuolo, che poteva avere contro lo Spezia, perché non è soltanto l'aver vinto, ma il come vince anche queste partite, perché affronta tutte allo stesso modo, e credo che sia questo il grande segreto e la grande ricetta vincente di Spalletti, no direttore?
Guarda, io ti giuro, guardo questa squadra con una sorpresa sempre crescente, e mai come quest'anno, proprio per la capacità di Spalletti di coinvolgere tutti i giocatori della Rosa, quando entrano quelli in panchina ho la sensazione che non solo la squadra migliori, ma che abbia delle seconde file che non fanno rimpiangere le prime, che possono in qualche modo essere competitivi anche in Europa. Cioè, io mi aspetto delle cose sorprendenti, perché vado oltre il Napoli di questo momento in campionato. Io ho visto con orgoglio proprio italiano il Napoli in Europa nei gironi di Champions, e sono veramente curioso di vederlo quando ritornerà alla competizione, perché questa al momento è la squadra più in forma che c'è in Europa, e anche nella prestazione non eccezionale contro lo Spezia, perché bisogna ammetterlo, ma è comunque una squadra che ha quella sua fisionomia, che non perde assolutamente il bandolo della matassa, che riesce a essere pericolosa con quella qualità dei giocatori, ma sempre con quell'armonia di gioco che lo ha caratterizzato soprattutto dall'inizio della stagione. Quindi io ribadisco, chapeau a Spalletti, che ha un solo compito, che è quello dello psicologo, capace di tenere lontano la squadra da qualsiasi flessione psicologica, riuscendo a motivarli su qualunque argomento e su qualunque partita. Ecco, questo è l'unico impegno un po' difficile, non tanto per la Champions, perché sicuramente la Champions dà motivazioni fortissime, ma soprattutto sul proseguo del campionato, nel voler in qualche modo tenere sempre sulla corda i suoi giocatori.
Prima di affrontare i prossimi argomenti di partite che si giocheranno ancora, di squadre di cui non abbiamo ancora parlato, Lazio e Juventus in primis, andiamoci a sentire un po' gli audio dei nostri ascoltatori su quello di cui abbiamo parlato, così rispondiamo. Vai con il primo audio, Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, sono Fossano. Io oggi avevo una curiosità.
Eccolo.
Da chiedere a te, al direttore De Paola. Io da ignorante, cioè, secondo voi presentarsi col 3-5-2 contro la squadra che ha fatto del 3-5-2 la sua forza, comunque ha vinto una scudetta, ha vinto una Coppa Italia, una Supercoppa Europea, e snaturare questo Milan facendolo giocare da provincialissima, cioè, secondo voi qual era la logica?
La pensa così, direttore, provincialissimo.
Ma no, guarda che no, non va, non sta sbagliando.
No, io sono effetti, d'accordo.
In effetti quella difesa 3 era una difesa 5, perché sì, comunque Teo, Hernandez e Calabria li potevi mettere pure schiacciati sulla linea della difesa, e hanno fatto poco, perché qual è l'equivoco? Purtroppo questa è una cosa che va detta da un punto di vista tecnico, sperando di essere molto semplice nella spiegazione. Qual è l'equivoco a volte della difesa 3? È che se tu non hai degli esterni in grado di fare il doppio lavoro, ma ai massimi livelli, hai purtroppo per i tre difensori una sorta di prateria sulle fasce, che se vengono superati e poi si ritrovano con un campo aperto. Per questo la difesa 3 ha bisogno di meccanismi rodati e pazzeschi, di raddoppi soprattutto sulle fasce, che diventano un pochettino un boomerang quando i due giocatori sulle fasce, in questo caso Teo Hernandez e Calabria, non sono più quei giocatori di una volta, perché nella difesa 3 i due di fascia devono correre tantissimo. Nella difesa 4 è una fase, una cosa proprio semplice, matematica. Nella difesa 4, per esempio col 4-4-2 o col 4-3-3, hai comunque davanti altre persone sulle fasce. Nella difesa 3 sulle fasce sei alla mercé degli avversari, se non hai giocatori che fanno la spola avanti e indietro, se non sono soprattutto presenti in fase difensiva. Ecco, quindi è questa la difficoltà della difesa 3. La difesa 3 ti permette di avere degli uomini in più a centrocampo, per l'uomini in fase più avanzata di campo, ti permette di poter stare più alto, ma se non hai questi giocatori di fascia all'altezza è difficilissimo fare questo gioco. Per cui molto spesso, se tu tieni una difesa a 3 e la squadra è molto bassa, ma rischi veramente tantissimo.
Allora, l'altro audio ce lo teniamo per dopo, perché adesso ci sono altre tematiche anche da affrontare, perché c'è un'altra tematica importante. Beh, intanto stasera gioca la Lazio e sarà comunque una partita da seguire, da vedere, anche perché poi la Lazio può andare anche a scavalcare la stessa Roma, la Lazio che va a giocare a Verona, squadra che in questo momento non se la passa benissimo, anche qualche segnale ogni tanto di ripresa l'ha data. Domani scende in campo soprattutto anche la Juventus, si chiude il cerchio a Salerno alla Rechi, e la Juventus adesso ha un obiettivo: fare 36 punti per cercare di centrare l'Europa. Qualcuno scrive: troppo ottimista, come si fa a parlare di zona UEFA quando sulla testa della Juventus pende una penalizzazione di meno 30. Allora, io non è che tanto sono ottimista, ho riportato quelli che sono i calcoli di Allegri, quindi magari questa domanda andrebbe fatta a lui, ma io più che altro non riesco a capire, direttore, da dove vengono fuori questi conti strani che sono venuti fuori: prima meno 9, poi meno 15, poi giustamente il ministro Abodi comincia a dire sì, attenzione, però le colpe sono in due, sono sempre in due, quindi guardiamo bene quello che è successo, non utilizziamo troppi tecnicismi nelle spiegazioni, perché la gente non deve essere diciamo fomentata dal fatto che tanto viene punita una squadra che magari ti sta antipatica. Non ha detto proprio così, ma il concetto è quello, e quindi non si guarda la forma, perché qua bisogna anche capire il perché di certe punizioni. Dopodiché si andrà all'arbitrato Coli, dove io onestamente, mi corregga se sbaglio direttore, ci ho visto parlando con gli esperti del settore, che il sottoscritto non lo è, tanti di quegli errori, tante di quelle cose inspiegabili che l'arbitrato potrebbe tranquillamente, anzi dovrebbe, ribaltare tutto. Dopodiché sappiamo che non è detto che la Juventus possa rivolgersi al TAR, ma di questo poi ne parleremo più avanti in maniera approfondita. Detto questo, poi arriverà il momento della manovra stipendi che sarà sicuramente più complicata da gestire rispetto a quella del plusvalenza, e lì si potrà capire. Ma anche lì come fai a quantificare i punti? Di certo mi sembrano punti talmente gravi quasi da voler evidenziare delle colpe da illecito sportivo, che poi da illecito sportivo non sono, perché diciamo che la vera colpa tra la prima e la secondo filone che poteva punire severamente la Juventus era provare che la Juventus si sia iscritta al campionato facendo plusvalenza, l'indice di liquidità. Ma l'indice di liquidità, quando a un certo punto viene tradito da parametro della federazione, mi corregga se sbaglio anche qua direttore, ti mette le condizioni di dire: ok, è stato violato l'indice di liquidità, allora hai tre possibilità: o di vendere, o di ridurre il monte ingaggi, o di fare ricapitalizzazioni. La Juventus intanto ha fatto due ricapitalizzazioni in due anni, quindi 700 milioni. Qualche cessione l'ha fatta, un po' il monte ingaggi l'ho alleggerito anche, vedi la cessione di Ronaldo e non solo, anche di De Ligt, credo che abbia fatto tutte e tre le cose, per cui io questi numeri di penalizzazione mi sembrano strani. E poi li chiedono, così chiudo la domanda, cosa ne pensa di quello che ha detto Sandulli a Tutto Sport e poi della rettifica che ha dovuto fare naturalmente il CONI?
Ma io sono convinto di una cosa, che di mezzo ci siano i tifosi. Allora partiamo da qua e poi ritorniamo anche sulla questione dei giornali, sì, certo, giornalismo, etica, eccetera. Di mezzo ci siano i tifosi. Sono 10, sono 11, sono 14, quelli che sono meritano rispetto. E allora, da un punto di vista giornalistico, trasmissioni di giornali, eccetera, eccetera, anche diciamo le critiche che si devono fare alla società per determinati comportamenti, ma non è che si può lasciare queste persone, diciamo, con il cerino in mano, in balia degli sfottò degli avversari, in balia di qualsiasi giudice, e senza poter argomentare o presentare, come dire, delle motivazioni. Per cui tu sa benissimo a dire: ma io rimango perplesso, perché è giusto, o che ribadisco fino all'ultimo grado di giudizio, la miglior possibilità non solo di difesa, ma di argomentazioni sulle cose che vengono fatte, perché lascia perplesso la prima richiesta di 9, poi l'inasprimento a 15, e poi da un punto di vista legale capisci benissimo che ci sono dei formalismi da seguire che sono ancora più importanti, queste procedure sono ancora più importanti, diciamo, dell'infrazione che potrebbe in qualche modo essere banalizzata o in qualche modo spiegata all'ascoltatore e al lettore. In tutti questi meandri, quindi con linguaggi specifici da un punto di vista legale, bisogna entrarci e bisogna avere la pazienza in qualche modo di spiegare e di far capire alle persone. E ribadisco, non è assolutamente corretto, anche da un punto di vista giornalistico, fare bianchi e neri, quel che ghibellini. E beh, quelli sono i cattivi e noi siamo i buoni. Ma dove sta scritta sta roba? E quindi io capisco benissimo che ci debba essere un'accoglienza di tutti i dubbi che possono accogliere, che possono avere adesso, diciamo, i tifosi della Juventus a proposito di questa vicenda. E dall'altra parte non puoi avere tifosi di una squadra che in questo momento sta godendo perché sta al primo posto, e gli stessi tifosi che gongolano soprattutto per quest'altra vicenda, che si permettono di dare, come dire, della mancanza di obiettività a giornali, a destra e a sinistra, o a direttori che sono stati intercettati nel dire che cosa, perché pure questa cosa qui, quando un giornalista viene intercettato che parla di plusvalenze e non dice plusvalenze fittizie, dice sei stato bravo a fare il plusvalenze, ma che male c'è? Ma veramente stiamo scherzando su questo? Ma veramente, cioè, io ribadisco, riprenderei che per le orecchie certi personaggi che si permettono di dire delle cose assurde da ultra incalliti nelle trasmissioni televisive, ergersi a giudici di giornalisti o di colleghi che in qualche modo fanno un lavoro di analisi e che nella loro quotidianità hanno parlato con dirigenti della Juve con i quali devono parlare,
certo,
devono ascoltare le fonti,
perché quello
quotidianamente, certo, come facevo anche io del resto, quindi non mi tiro indietro da questa roba. Per cui, ecco, io ribadisco, è fondamentale dare una guida, spiegare le cose, poi si può, diciamo, essere più caldi e accoglienti, si può essere più freddi, si può essere più duri, ma ribadisco, questo mare magmatico nel quale ci muoviamo, in cui ognuno ha una verità, chi dice che le motivazioni di 36 pagine sono state chiarissime, chi dice che sono piene di buchi logici, e chi dice, insomma, io mi atterrei a tre o quattro indicazioni generali. La prima, innanzitutto, questa mania di dover colpire quest'anno, in questa stagione, così velocemente. La seconda, lo sappiamo, la giustizia sportiva è diversa nei tempi rispetto alla giustizia ordinaria, ma ribadisco una cosa, attenzione a quello che è stato compiuto precedentemente, riconosciuto da tutti su Calciopoli, che fu giustizia sommaria, quindi di non ricadere nello stesso errore con questa vicenda delle plusvalenze. Tre, si sta facendo una sommatoria di infrazioni amministrative e le si stanno trattando come delle infrazioni di slealtà. Attenzione a questo passo logico, perché questo è un passo veramente molto, molto difficile da un punto di vista legale. Se tu in una prima sentenza non hai ravvisato la slealtà, in due prime sentenze non hai ravvisato la slealtà, non è che improvvisamente questa slealtà compare perché c'è stata una sommatoria di articoli 31. No, colpisci gli articoli 31, che non sono il complesso, chiaramente.
Certo,
sono lo il, cioè vai a colpire, diciamo, i singoli fatti. E ribadisco, devi tener conto di tante situazioni che si sono create negli ultimi anni e di quello che poteva essere in precedenza il calcio. Torno a quella discrepanza che facevo sul calcio popolare. Nel calcio popolare della Juventus, del Milan, dell'Inter, e poi con tutto il rispetto anche della Roma, del Napoli, della Lazio e delle altre, che sono comunque una forma di popolarità contrapposta a quella delle tre grandi. Cioè il meccanismo parte dalle tre grandi e si estende alle altre, che in qualche modo vivono nella contrapposizione. Ma se non ci fossero le tre grandi non ci sarebbe nulla. Questo è quello che vorrei dire. Perché tanto è vero, in qualche modo la Juventus ha pagato questa voglia di uscire da un sistema calcistico anche come quello italiano, e ha fatto paura molto questa certo, logica, e ha fatto paura a tanti questa logica, per cui in qualche modo si ravvisa anche una volontà un pochettino di punirla eccessivamente. Ma io dico che sempre nella furia di voler punire una società non bisogna dimenticare tutto il movimento che c'è dietro quella società. E non è perché sono 14 milioni o 10 milioni che si deve avere più rispetto a quello che ne ha uno o due, assolutamente. Però sono delle persone che in qualche modo, come è successo per tutti, per tanti altri, per tante altre società, meritano una certa attenzione. Quindi, ribadisco, bisogna sgombrare dal campo un pochettino, perché io purtroppo non riesco mai a pensare benissimo di tutto, ma bisogna sgombrare dal campo quella volontà a volte di perseguire qualcuno proprio per ragioni di tifo. E io purtroppo, come dire, ho visto delle persone, anche fior di professionisti in tutti i campi, commercialisti, direttori di giornali, medici, eccetera, cioè impazzire per il calcio, impazzire per il tifo, ma anche giudici a volte. E qua veniamo alle vicende di Sandulli, eppure di quello che è stato espresso, diciamo ci sono degli apporti un pochettino che adesso stanno arrivando dal mondo istituzionale, dai Malagò, da Gabbodi, eccetera, a tirare un po' il freno e stare un po' calmi e analizzare le situazioni con maggiore, diciamo, con minor furia. E io questo auspico, cioè un ritorno del buon senso. Un ritorno del buon senso analizzando le situazioni e capendo che, come dire, avere la furia di togliere dal calcio, dal mondo del calcio, una determinata società non è che è un bene per il calcio. Punirla va bene se ci sono delle cose che comunque hanno riguardato solo quella società,
certo.
Ma se le cose hanno riguardato un sistema, e se dovesse venir provato comunque che dalle varie procure c'era un andazzo che ha caratterizzato, come sappiamo tutti noi giornalisti, un andazzo che ha caratterizzato il mondo del calcio negli ultimi anni. E beh, insomma, non bisogna prendersela soltanto come una, bisogna in qualche modo trovare un sistema, e in questo mi ha deluso Gravina, che non può scoprirlo adesso, un sistema per attenuare l'impatto su questi che sono debiti, ribadiamolo, perché le plusvalenze non sono altro che debiti,
certo.
Solo che la solvibilità di una società come la Juventus non è mai stata messa in discussione. Tanto è vero che comunque procederà tra poco a un altro aumento di capitale.
Esatto.
È una previsione che faccio, 250-300 milioni, ma ci dovrà essere a breve un altro aumento di capitale, perché è chiaro che la situazione porterà a questo aumento di capitale. Quindi attenzione, ribadisco, non sto da una parte né dall'altra, né col fucile puntato, né mi schiero, eccetera, eccetera, ma mi sembra che ci sia un eccesso di foga e di veemenza contro una singola società. E soprattutto io difendo i tifosi di qualsiasi società, ma in particolare di questa, perché sono assolutamente delle persone che subiscono per l'ennesima volta, come dire, delle sentenze.
E diventa giustizionalismo, bisogna fare la differenza tra giustizia e giustizionalismo.
Ma io vorrei fare un referendum tra i tifosi della Juventus, perché adesso si è radicalizzato lo scontro. Ma sono i primi a essere stanchi di un certo andazzo, sono i primi a essere stanchi di essere accusati di essere ladri, di essere questo e di essere quell'altro. Sono i primi che in qualche modo, proprio di fronte a certe accuse, si coalizzano e radicalizzano lo scontro perché non ne vogliono più sentire queste cose. Quindi io questo dico, cerchiamo di avere rispetto per una tifoseria numerosissima in tutto il paese che non si identifica col campanile, che è qualcosa di completamente diverso, che colpisce o perlomeno che caratterizza lo stivale dalla Sicilia al Trentino Alto Adige. Quindi smettiamola con il campanile, non c'entra con la Juventus. La Juventus è un'altra cosa rispetto al campanile, così come anche l'Inter e il Milan.
Assolutamente, e io non aggiungo veramente altro, direttore, se non grazie come sempre per questa bella chiacchierata di lunedì mattina. Ciao direttore, alla prossima, direttore De Paola.
Ciao a tutti, grazie.